approfitto per ringraziare Don Giorgio, perché questo è l'ultimo appuntamento per quanto riguarda, diciamo, l'animazione dell'Azione Cattolica, ma non è l'ultimo appuntamento del percorso proposto da Don Giorgio, perché continua fino a fine maggio. E ringraziamo anche Ornella e Marino per la disponibilità e la cura di ogni dettaglio nell'accoglierci in questi momenti, Don Davide della parrocchia perché ci ha sempre dato la disponibilità, e ne approfitto per darvi anche alcuni avvisi perché comunque nel mese di maggio ci sono diversi appuntamenti. Venerdì 17 verrà a Imola l'assistente nazionale dell'Azione Cattolica, Monsignor Sigismondi, e l'incontro si terrà nella Chiesa dell'Osservanza alle 20.45 e il titolo è Abitare la Chiesa e il Mondo. E mercoledì 29 la messa del Movimento Lavoratori, e non si terrà, non verrà celebrata al Carmine come avviene di solito, ma a San Cassiano perché rientra nel programma delle erogazioni alle 18.30. L'ultimo appuntamento che vi propongo non è un appuntamento organizzato dall'Azione Cattolica, ma ci teniamo a sottolinearlo, e martedì 21 presso il Teatro dei Cappuccini ci sarà un incontro organizzato dal Comitato Pace e Diritti assieme al Comitato San Bernardo e sul progetto Mediterranea, quindi martedì 21 alle 20.45. E l'appuntamento per i campi estivi è sempre una proposta da prendere in considerazione.
Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano fra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.
Questo capitolo 24 di Luca non è solo un grande, grandioso racconto artistico, racconto pasquale, vale anche come sintesi di tutto il Vangelo. Sono fatti convergere e unificati tutti gli elementi caratteristici della buona notizia e in particolare del Vangelo di Luca, che sono anche tutte le tappe che il credente, non importa in quale condizione si trovi, può fare e giungere attraverso questo itinerario alla vita stessa di Dio, alla vita nello Spirito. Ma è anche una metodologia, la metodologia che la Chiesa offre e raccomanda quando si tratta di risorgere. L'itinerario che ogni credente può fare quando dalle situazioni di tristezza, di chiusura, di buio, di avvilimento, di scoraggiamento, si tratta di rientrare con forza nella festa della vita. Tutti gli elementi che devono esserci se si tratta di incontrare non semplicemente Gesù di Nazareth, ma il risorto, il primogenito di molti fratelli. Questo capitolo 24 va detto per rendere più comprensibile il suo contenuto, è uno dei tre grandi elementi, meglio, una delle tre sezioni che compongono l'intera pericope. Abbiamo la tomba vuota, poi l'incontro del risorto con i discepoli e infine i discepoli di Emmaus. Ma è interessante notare che in ciascuna di queste sezioni si ripete sempre il medesimo canone, cioè la medesima successione. Dalla tristezza alla gioia, dal dubbio alla fede, dalla morte alla risurrezione. È un elemento strano che interroga il lettore. Per quanto sia importante la risurrezione, non viene riferito nulla di questa risurrezione nella sua modalità in cui è avvenuta. Si parla anche di reticenza dei Vangeli nei confronti di un evento così importante com'è la risurrezione. Non si tratta di questo, lo fanno intenzionalmente. Primo, per avvertire che non è la curiosità che conduce a toccare il risorto. Secondo, soprattutto, è il cuore infiammato del desiderio che fa compiere l'esperienza della risurrezione. Non è importante sapere come, l'importante è sapere chi è il risorto. Perché nel primo caso resterebbe soddisfatta una curiosità, nel secondo si realizza un incontro che corrisponde alla natura della risurrezione, Luca intende la risurrezione come l'estremo e definitivo servizio che la misericordia di Dio rende all'uomo deluso, al buio, triste, scoraggiato. Noi vediamo la risurrezione in coloro che incontrano il risorto, perché a loro il risorto si mostra. Luca conferma questo dato. Non interessano i particolari. La risurrezione è un evento di comunione. L'unica cosa che conta di fronte alla risurrezione è che in quell'evento sono contenuto anch'io e che la risurrezione non è compiuta se insieme al Signore Gesù anch'io non risorgo con Lui. Estremo servizio reso a un uomo peccatore, ma sempre inseguito e amato come Cristo. Abbiamo alcune indicazioni, ce lo siamo detti molte volte. La differenza tra una scuola della parola e una meditazione è che si impara a leggere la parola di Dio dentro le parole dell'uomo, sottomettendosi anche al non sempre esaltante compito della grammatica. Ma lì è fissato l'evento. Indicazioni di tempo. La sera di quello stesso giorno. Già in questo modo di dire, Luca sembra quasi ricordarci che quel giorno non è ancora compiuto, è già sera. Signore, rimani con noi, perché fuori è già buio, è già sera, ma non è il calare del sole che compie il giorno, è il sorgere del risorto nella vita dei discepoli. Quindi c'è una sola risurrezione che non è ancora compiuta fino a quando i discepoli non vengono da essa travolti. Poi c'è indicazione di luogo. Se confrontiamo il Vangelo di Luca con gli altri due sinottici, ma anche col Vangelo di Giovanni, emerge una differenza. Matteo e Marco, ad esempio, che hanno a cuore di presentare il risorto come colui che fa ripartire una sequela che a causa della debolezza e della infedeltà dell'uomo si era interrotta. Li convoca in Galilea. Dice, ora va e annunzia ai miei fratelli che vadano in Galilea, in quel luogo dove per la prima volta lo sguardo dei discepoli incontrò lo sguardo del Maestro. Là riparte una sequela interrotta perché Gesù è lì a dire ripartiamo. Luca non ha questa intenzione. Tutto in Luca si svolge rigorosamente a Gerusalemme. Luca è colui che fa iniziare i racconti della passione con un invito di Gesù. Saliamo a Gerusalemme. E che cos'è Gerusalemme? Gerusalemme è il luogo dell'unità delle 12 tribù. Gerusalemme contiene il documento nel Tempio, nel Santo dei Santi, le tavole dell'Alleanza. Gerusalemme, in breve, vuole ricordare che Dio non solo è innamorato, Dio è anche fedele. Perché se a Gerusalemme, nel luogo del Tempio, tutte le tribù, le 12 tribù, possono dire «Noi siamo il popolo di Dio», Gerusalemme è la città della pace, sia pace per Gerusalemme, sia pace a tutti coloro che ti amano. La tristezza di questi due discepoli coincide con il voltare le spalle e allontanarsi dalla città dello Shalom, dalla città della pace. Gerusalemme è la testimonianza della fedeltà di Dio. Dunque, Luca ha questo scopo. La risurrezione testimonia in modo definitivo, nulla è cambiato nel cuore di Dio. Da quando per la prima volta in Adamo ha cercato il suo Israele e non c'è cambiamento del cuore dell'uomo che possa spostare, diminuire, trasformare la fedeltà di Dio. Ecco perché tutto si svolge rigorosamente a Gerusalemme. Ma Gerusalemme, lo vedremo, è la città della gioia, perché è la città dei fratelli, è la città dell'unità. E infatti questi due discepoli, privi della comunità, tornano nel loro individualismo, nel loro pessimismo, in una memoria che è soltanto dolorosa e che è sinonimo di disperazione. Poi c'è anche un'indicazione di persona. Questi due discepoli non appartengono alla cerchia dei dodici, non vengono mai altrove menzionati nel seguito di Gesù. Luca intende dirci: il risorto raggiunge tutti, non c'è privilegio per incontrare il risorto, anzi, coloro che gli voltano le spalle, coloro che lo pensano morto, sono prediletti. Il primo gesto del risorto è l'apparizione a due scoraggiati, a due delusi, a due affranti. E se si segue con attenzione il camminare di Gesù con loro due, è un cammino di alleggerimento, togliere la pesantezza. Sembra quasi di vedere in modo plastico la tomba del sepolcro rotolarsi, e dal cuore infiammato, dallo sguardo che ci vede, alla gioia che si sperimentano in Gerusalemme. Ecco i tre elementi del cammino. Gesù è con, Gesù infiamma il cuore, Gesù si mostra. E l'andare a Gerusalemme, vedremo, sarà solo la conseguenza di questo triplice cammino. Poi abbiamo una indicazione dello stato d'animo, sottolineatura di condizioni negative che impediscono la fede. Questa è la Pasqua dei discepoli. Se Pasqua vuol dire passaggio, questi due sono l'immagine di coloro che, avvolti dalla tenebra, dallo sconforto, dalla cecità, dalla freddezza, che sempre rimanda indirettamente alla freddezza cadaverica della morte, vengono accostati dal Signore e avanzati con Lui verso il cuore infiammato e lo sguardo intelligente. Poi abbiamo anche un'ultima indicazione, lo svolgimento narrativo, articolato in due sezioni fondamentali. Brevemente, da Gerusalemme a Emmaus il cammino lo comandano i due. Gesù semplicemente si fa prossimo, cammina con loro, la direzione la stabiliscono loro, la meta la stabiliscono loro, la loro casa, il dialogo, forse sarebbe meglio dire monologo, lo guidano e lo stabiliscono loro. Da Emmaus a Gerusalemme è il risorto che prende in mano tutta la scena, è il risorto che comanda itinerario, luogo e stato d'animo. Come vengono dipinti questi due discepoli? A volte la fretta di giungere al lieto fine impedisce di cogliere particolari estremamente significativi e illuminanti. Prima di tutto non erano due discepoli che discutevano tra di loro. Il verbo greco dice chiaramente che stavano beccandosi, stavano in certo qual modo litigando. Pur nella sventura non sono accomunati dalla comune tristezza, no, dentro la tristezza continuano ad essere avversari, disunità. viene detto che avevano un volto triste, e l'espressione con cui si parla di tristezza non è semplicemente una condizione emotiva dello sguardo. Tristezza ha una grande gamma di significati, ma soprattutto una grande presenza nell'Antico e nel Nuovo Testamento. E allora la vostra tristezza si cambierà in gioia. La puntualizzazione che Luca fa della tristezza dei discepoli vuole ricordarci anche qui che siamo nel contesto della fedeltà di Dio, eletti nella loro tristezza per diventare il sacramento di un Dio che cambia la tristezza in gioia. Poi uno di loro, Cleopa, pronuncia una parola: speravamo. La speranza al passato non esiste. La speranza è solo un futuro che può essere desiderato perché è già iniziato al presente. Dalla speranza alla speranza si giunge solo con il presente. La speranza non è la consolazione rispetto al presente. La speranza non è l'attesa dopo la storia. La speranza, almeno nella visione lucana, è desiderare in pienezza ciò che già abbiamo incontrato. Questo distingue il discepolo del regno da ogni forma utopica. L'utopia è: c'è bisogno di sperare per attraversare la fatica del presente. La speranza è: vogliamo compiere il presente, che questo presente sia compiuto. Sperare, sinonimo di desiderare. Prima conclusione, allora. Il risorto già accompagna, il risorto già è presente, ma non è corrisposto dal riconoscimento, dallo sguardo che dica: è il Signore. C'è una parola nella lingua inglese molto significativa, un'espressione: sandwich existence, che vuol dire l'esistenza sandwich, ma mi sono fatto spiegare cosa vuol dire. È l'esistenza soffocata da una terra che ci attende per morire e da un futuro che ancora non si intravede. Ero incuriosito. Mi hanno spiegato che è un termine per indicare l'esistenza repressa, l'esistenza compressa. È proprio per questo che il Signore è venuto. Il primo gesto del risorto è un dono di libertà, un dono di liberazione. Anzi, Luca vuol dire: finché non vi sentirete alleggeriti nella vostra esistenza dal peso e dal buio caratteristiche della morte che opprime, voi potrete sapere che Gesù è il risorto, ma non l'avete incontrato. Conosce Dio chi ne sperimenta il servizio di liberazione. Finora Luca si era accontentato di presentare immagini, figure dell'amore che trasforma. L'ultima la spende per il risorto. Se ogni atto di amore, il samaritano e tanti altri, l'amore si vede in chi lo riceve, l'amore si vede nella vita che ritorna in chi l'ha perduta, ebbene, l'amore di Dio lo si vede e lo si incontra nel risorto che fa risorgere. Religiosi lo siamo tutti, cristiani lo diventano coloro per i quali Dio non è una vaga presenza, è una presenza liberatrice. il Signore risorse. Però che cosa impedisce, che cosa rallenta il riconoscimento? Rallenta una falsa speranza, rallenta una falsa attesa. Questi due discepoli non ascoltano, dicono a Gesù le loro attese, e questo rallenta, perché il Signore lo vede solo chi si lascia dire dal Signore stesso chi il Signore è, non dai propri pregiudizi o dalle proprie aspettative. Questo non impedisce, ma sicuramente rallenta il riconoscimento. In breve, in questo primo itinerario, chi ci sta dipingendo Luca? Sta dipingendo il buon pastore. Il buon pastore che incontra, si accosta, abbraccia, si carica della pecora smarrita. Luca fa iniziare la genealogia da Adamo. Matteo semplicemente da Abramo. Ma c'è una ragione. Come ricorda indirettamente Luca Adamo? Non lo ricorda in quello che ha fatto. Luca ricorda Adamo in quella parola da parte di Dio: Adamo, dove sei? Che non è la minaccia, mostrati affinché io ti possa punire. Fa vedere la tua faccia affinché io ti possa condannare. Adamo, dove sei? È una supplica, è una preghiera. La preghiera di Dio nei confronti della sua creatura. Abramo, Adamo, permettimi di trovarti. Non allontanarti, non fuggire. Dove sei? Lascia che io ti incontri. Due discepoli che stanno fuggendo, stanno allontanandosi da Gerusalemme, il luogo della fedeltà di Dio, vengono recuperati da questa preghiera che oggi si esaudisce. Adamo, dove sei? Dovunque tu sia, fossi anche morto in una radicale distanza dal mio cuore, non ci sarà distanza o pietra che mi impedisca di venire e di ripartorirti, di ricrearti. Questi due discepoli sono l'Adamo ricreato, prima di tutto cercato, prima di tutto inseguito, prima di tutto ascoltato, prima di tutto a lui concesso di guidare il cammino. Ma poi le cose cambieranno. Intanto è importante che Gesù confermi quello che sempre Israele ha creduto, che Dio è l'Emanuele, il Dio con noi. Non lo riconoscono, non lo hanno ancora visto, non lo hanno ancora capito, ma intanto Dio è lì, è il Dio fedele, il Dio con noi, il Dio di una alleanza infrangibile. Delle parole che Gesù dice ne scegliamo soltanto due: stolti e tardi di cuore. Più che tardi, bradei vuol dire lenti. E lenti a fare che cosa? Non ad accogliere la testimonianza delle donne, anche, ma non immediatamente. Non a credere ad altri discepoli che dicono abbiamo visto il risorto. Lenti nel credere alle scritture. Lenti nel comprendere le scritture. Perché le scritture non sono solo, come diceva San Gerolamo, tutte le scritture sono un unico libro e questo libro è Cristo. Le scritture sono un unico evento, il risorto. Chi leggendo le scritture non vede emergere la presenza del risorto, costui sta leggendo un libro, non sta comprendendo la parola. Perché lo scopo della parola non è informare, lo scopo della parola è trasformare, cioè ricreare, risorgere. Inoltre, l'altra parola è bisognava, e l'abbiamo già incontrato in Luca questa parola, non solo nell'episodio del ritorno del figlio, quando il padre, dovendosi giustificare davanti al figlio maggiore, bisognava far festa, bisognava che il Cristo patisse. E perché era necessario che il Cristo patisse? Non perché Dio ama la sofferenza, non perché Dio abbia delle tendenze o dei tratti autolesivi, ma perché Dio è fedele. Bisognava vuol dire, per non staccarmi dalla mia creatura, ho voluto essere dove questa creatura si trova. In questo mondo, che è un mondo di tradimenti, che è un mondo di odio, che è un mondo di ostilità, che è un mondo di divisione, che è un mondo di violenza, che è un mondo di ingiustizia, ripercorriamola tutta la passione di Gesù, ma tutta la passione di Gesù diventa evidente oggi in questo semplice camminare del risorto con i suoi due discepoli. Che cosa è stata la passione di Gesù? Camminare con l'umanità peccatrice che lo rifiuta, stando con lei. Sei traditore, sto con te traditore. Sei violento che mi percuoti, sto con te che mi percuoti. Sei morto, sto con te da morto. La fedeltà di Dio. Bisognava vuol dire quell'alleanza che ho stabilito con te, non solo sul monte Sinai, ma prima che tu venissi alla luce, e che è la ragione della tua vita, io non l'ho mai tradita, io non l'ho mai spezzata, mai io ti ho abbandonato. E non è da escludere che Luca abbia in mente anche un bel salmo. Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Nulla, io per primo, non sfuggo alla tua mano. E non è una mano violenta, una mano rapace. È una mano di misericordia. Bisognava vuol dire io non tradisco la mia alleanza. Io sarò sempre con te. Luca sta anticipando una parola del risorto in modo figurativo. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del tempo. Fino alla fine del tempo vuol dire comunque voi siate, in qualunque condizione vi troviate, sempre io sarò con voi. Ecco l'importanza data da Luca al camminare seriale, silenzioso, non riconosciuto di Gesù. Che cosa accade arrivati a Emmaus con il cuore infiammato? Che questi due discepoli non hanno preso male il rimprovero forte di Gesù, stolti, non si sono risentiti, anzi sono diventati così amici che ora lo invitano ad entrare nella loro casa, nelle loro quattro pareti. Luca nota fece come dovesse andare oltre. Va capito bene, non è la finzione tipica di chi si fermerebbe volentieri a cena e, per non apparire invadente o maleducato, non dice entro, vengo, prendetemi a tavola con voi. Fa come dovesse andare oltre, ma non è una ragione di galateo che Luca si vuole consegnare, perché Gesù effettivamente andrà oltre, non si fermerà in quella casa, ma al tempo stesso dice che entrò, accettò l'invito aggiungendo per stare con loro. Stanno insieme queste due annotazioni? Si fermò per stare con loro e come dovesse andare oltre? Certo. Perché fino a quel momento i discepoli vogliono leggere il mistero di Dio dentro la loro misura. Da quel momento in poi leggeranno se stessi alla luce della misura di Dio. E la misura di Dio non si arresta nel troppo poco, ma, parole di Luca, è sempre una misura piena, pigiata e traboccante. Che cosa accade? In questa casa Gesù entra come invitato, come ospite, però la fa da padrone. È lui che pronuncia la preghiera, è lui che sedendo a tavola spezza il pane e lo distribuisce. Non sono gesti consentiti all'ospite, sono i gesti del padrone di casa. Ma Luca vuol dire un'altra cosa. È bastato un cuore infiammato, una pesantezza che comincia a diluirsi e a sollevarsi perché Gesù già si senta a casa nel cuore di quei due discepoli. Gesù entra perché si sente a casa. È realmente a casa in un cuore che ancora non l'ha riconosciuto, ma è già infiammato. Ed è la premessa del riconoscimento. E che cosa accade? Accade che in quel gesto, che è il gesto testamento, presenza perenne, un gesto eucaristico, riconoscono quello straniero così ignaro e sprovveduto da suscitare il loro scandalo, che non sapesse che cosa era accaduto a Gerusalemme poche ore prima, lo sentono l'amico. È l'amico. Anche Luca parla dell'amicizia, non con quella esplicitezza di cui fa uso Giovanni. Non vi chiamo servi, ma amici. Siete miei amici. A voi, miei amici, confido il mistero del regno. Ma sta dicendo l'importanza dell'amicizia. Amicizia vuol dire condividere qualcosa. Hanno condiviso le loro tristezze, hanno pregato. Perché pregare vuol dire raccontare al Signore la propria vita. E il Signore non chiede di raccontargli solo le vite virtuose, anzi, si rallegra di ascoltare più le vite disastrate, perché è su quelle vite che può manifestare veramente il potere liberatorio della sua presenza. Sono nella stessa casa. Ma poi cosa accade durante questo gesto eucaristico? Luca vuol dire una cosa: va bene la parola, ma una parola senza carne e senza comunità rischia di essere un verbo, mentre la parola è spirito e vita. Accade che non appena lo hanno riconosciuto, Gesù scompare. Non credo abbiano ragione i teologi quando vogliono teologizzare questo brano dicendo: ecco, qui emerge la presenza assenza di Dio. Dio è presente, ma nel momento in cui è presente scopri che è assente, perché è una presenza che, se conosciuta, ti ricorda che Dio è inafferrabile. Non credo si tratti di questo. È più probabile che sia un'altra la prospettiva di Luca. Gesù scompare non per crudeltà, non dà neanche il gusto della gioia, ora che non solo il cuore, l'organo della vita, ha ripreso a battere perché ha bisogno di calore e il cuore è infiammato dalla parola. Ora che anche l'intelligenza, lo sguardo si è riaperto, anziché farsi contemplare, consolidando la gioia dei discepoli, Gesù scompare. Questa crudeltà, verrebbe da dire, ma non è così. Gesù non scompare, Gesù precede. Si è talmente fusa la vita di questi due discepoli con la presenza del Signore amico seduto alla loro mensa, che ora non sono più loro con la loro misura, via da Gerusalemme, nello sconforto, nella delusione, avevamo sperato, fermati qui a Emmaus. Gesù si ferma nel loro cuore, cioè nella loro persona, lì sì, ma non a Emmaus, così distante da Gerusalemme, in quelle quattro pareti così piccole per ospitare tutta una comunità. Lo sparire di Gesù non è l'abbandonare, è il precedere. Allora qui si realizzano le altre parole. E allora, quel giorno verrò e vi prenderò con me. Perché dove sono io, lì siate anche voi. Non conoscevano la via, ora l'hanno ritrovata. Non scomparire per concludere la gioia, ma per dilatarla. Non scompare per non farsi vedere, ma per farsi vedere nella sua gloria. Non scompare per lasciare di nuovo soli. Scompare, ecco il tocco di Luca grande, per riannodare questi due alla comunità che si trova in Gerusalemme. E viene confermata questa prospettiva da un fatto che in tutti i Vangeli, quando si incontra il risorto dà un comando: e ora andate dai miei fratelli. Questi vanno a Gerusalemme non perché abbiano ricevuto un comando. Questi vanno a Gerusalemme, corsero pieni di gioia, quasi calamitati. Forse non si accorgono neanche di andare a Gerusalemme. Eppure vengono immediatamente ricongiunti da Gesù risorto che li precede nel luogo della comunità e della pace, Gerusalemme, dove si trovano gli undici riuniti con gli altri discepoli. Ma c'è una parola che precede il loro andare a Gerusalemme. Anastasio, letteralmente, stando su, il gesto di chi da seduto si mette in cammino, la decisione di alzarsi per intraprendere una strada. Ma è lo stesso nome, lo stesso verbo del risorto. Per dire che Gesù è risorto, si impiega la stessa parola impiegata per questi due discepoli. Stando su, risorti. Da che cosa? Da tutte quelle condizioni che Luca ci ha abbondantemente descritto prima del loro incontro con il risorto. Ci sarebbero decisamente molte, molte altre cose, ma c'è un ultimo particolare, dicevo, il più importante. A Gerusalemme, immaginate avere una bella notizia, una notizia sconvolgente. Avere l'esclusiva di un prodigio e di un miracolo da raccontare. Avere come forza motrice del proprio cammino, dei propri piedi, il desiderio di dire a tutti quello che è stato visto. Arrivano a Gerusalemme, lo sanno già. Il Signore è veramente risorto ed è apparso a Simone. Luca scrive il suo Vangelo in un'epoca in cui non si è tardato, dove sono gli uomini, ci sono sempre anche queste situazioni, a mostrare che la Chiesa non è un luogo idillico. Sono già cominciate le concorrenze, sono già cominciate le fazioni, è già cominciato il confronto, sono già cominciate le rivendicazioni di chi più ha dignità, di chi più ha credibilità. Facendo questo, Luca dice una cosa: qualora tu avessi anche una apparizione personale, come a nessuno è dato, la fede tua e degli altri a cui lo dirai non si fonda su questa tua esperienza personale, si fonda sulla fede della Chiesa, si fonda sulla apparizione a Pietro, che è la fede rocciosa della Chiesa. Tu sei Pietro e su questa pietra fondo la mia Chiesa. Allora indirettamente Luca sta dicendo ai membri di una comunità: non fondate la fede su eventi straordinari, non rivendicate dignità perché avete avuto doni che altri non hanno avuto. Ciò che garantisce l'incontro con il risorto è la fede di Pietro, ora fede della comunità, il cui frutto è la gioia di reincontrarsi. Andavate a Gerusalemme a Emmaus, voltando le spalle a Gerusalemme, siete ritornati nel luogo della fedeltà di Dio, che è anche luogo di unità. Ecco, questo è il disegno che abbiamo barbaramente sintetizzato di Luca. Ma non è finita. Perché il Signore riserverà ai Suoi discepoli anche un'altra apparizione. Il Vangelo di Luca si conclude con, ci siamo vicini tra l'altro, l'ascensione di Gesù al cielo, dove anche lì Luca dirà: e mentre, usando le stesse espressioni per i due discepoli di Emmaus, fu sottratto al loro sguardo, e mentre una nube e fu sottratto al loro sguardo. Anche qui è di nuovo il gusto di un Signore che appena lo si vede subito vuole scomparire? No. È la conclusione di tutto il racconto di Emmaus. È vero che l'itinerario dei due si conclude a Gerusalemme, ma è altrettanto vero che la Gerusalemme in terra è l'inizio del cammino di ciò che le scritture chiamano Gerusalemme del cielo. E questa volta, per coloro che sono in cammino con il risorto, che precede alla destra del Padre, non sarà più un luogo terreno, Gerusalemme, a ospitare definitivamente i credenti, sarà il cuore stesso del Padre. Da Emmaus li ha preceduti a Gerusalemme, da Gerusalemme li precede alla destra del Padre, per dire che la risurrezione è compiuta quando saremo per sempre con colui che non è scomparso il giorno della sua ascensione, ma ci ha preceduto per prepararci un posto. È proprio nel capitolo 12 del Vangelo di Luca che Gesù, rivolgendosi ai suoi discepoli, disse: voi siete coloro che hanno perseverato con me nelle mie prove, e io vi dico: vado a prepararvi un posto, e voi regnerete con me sulle 12 tribù di Israele. Dunque, non da Gerusalemme a Emmaus, da Emmaus a Gerusalemme, ma da Emmaus alla destra del Padre, che altro non significa che nel cuore di Dio. Come? Accogliendo le scritture, leggendo in ciascun frammento di esse l'unico evento che contengono, la risurrezione di Gesù. Questo è il criterio che Gesù ha lasciato nella sua prima scuola della parola da risorto. Perché quel lungo itinerario, lungo la strada, in cui Gesù spiega loro tutto ciò che nella Torah, nella legge, nei profeti e nei salmi si riferiva a lui, è stata la prima scuola della parola. Perché Luca non ce l'ha riportata? No, Luca non ce l'ha riportata perché l'abbiamo già, tutte le scritture. Cosa avrebbe potuto dire Luca di più che ricordarci che il risorto, leggendo le scritture, ha detto: io sono lì, provatemi, e il cuore si riscalda. Celebrando l'Eucaristia, noi sottolineiamo troppo poco questo aspetto, che pure noi celebriamo ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Annunziamo la tua morte, o Signore, certo. Proclamiamo la tua risurrezione, certo. Nell'attesa della tua venuta. Essere nella Chiesa, essere presi dal risorto, essere coinvolti nella parola, essere coinvolti nella celebrazione, vuol dire trasformare il cuore nel desiderio della vita eterna. Non è compiuto il cammino da Emos a Gerusalemme, se ci fermiamo a una gioia che non è pregustare la gioia della comunità compiuta. Quella è descritta così bene nel libro dell'Apocalisse. E infine, la comunità, la parola, l'Eucaristia, l'effetto di entrambe, la comunità, non come la somma che si produce da molti individui che hanno lo stesso orientamento, ma come lo spazio che ci garantisce l'esperienza del risorto. Questa è la Chiesa, lo spazio che ci garantisce l'esperienza del risorto. Un'altra visione sulla Chiesa che non sia questo non corrisponde alla verità della Chiesa. Concludo tutto l'itinerario che abbiamo fatto non con la mia parola, con la parola di San Paolo VI, un maestro che ancora attende di essere conosciuto e apprezzato in tutta la forza del suo messaggio e della sua contemplazione. Ogni cristiano, scrive il Santo Pontefice, deve comprendere che dal cielo discende un appello, un grido, per ripetersi che il nostro destino non è soltanto sulla terra. Il Signore ama ricordare che ci chiama a un altro senso della vita, un altro destino, un'altra maniera di considerare i nostri giorni. In una parola, a essere veramente cristiani. Dalla parola di Paolo VI emerge che essere cristiani significa essere pellegrini in attesa della Pasqua eterna. Ho scelto Paolo VI perché non volevo ripetere le parole di Papa Giovanni, a me molto care, ma mi stanno venendo fuori lo stesso. Dette a Loreto, quando venne a mettere il Concilio Vaticano II sotto la protezione della Madre di Dio. Miei cari figlioli, la nostra vita è pellegrinaggio. Del cielo siamo fatti. Veniamo qui, restiamo un poco qui e riprendiamo la nostra corsa verso la dimora eterna. Parole diverse, contenuto invariato.